Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Questa di oggi è l'ultima puntata del 2013 di Faccia a Faccia Improbabili. E per quest'ultima puntata oggi diamo la parola a Matteo, l'apostolo Matteo, l'esattore delle tasse. Un personaggio estremamente attuale, uno che maneggiava disinvoltamente il denaro e che nella prima parte della sua vita era legato sostanzialmente a problemi aridi, economici, e che un po' forse ci assomiglia quando ci fermiamo al valore fine a se stesso delle cose e perdiamo di vista la nostra verità di persone, l'autenticità dei rapporti, insomma. Forse non tutti sanno che c'è un legame stretto tra la figura di Matteo il pubblicano e Papa Francesco. E ha spiegato egli stesso questo legame nel corso della sua intervista a padre Antonio Spadaro, pubblicata sulla Civiltà Cattolica. Vi leggo il passo in questione. Ascoltate. Gli chiedo un po' a bruciapelo: chi è Jorge Mario Bergoglio? Il Papa mi fissa in silenzio. Gli chiedo se è una domanda che è lecito porgli. Lui fa cenno di accettare e mi dice: non so quale possa essere la definizione più giusta. Io sono un peccatore, questa è la definizione più giusta, e non è un modo di dire, un genere letterario. Sono un peccatore. Il Papa continua a riflettere, compreso, come se non si aspettasse quella domanda, come se fosse costretto a una riflessione ulteriore. Sì, posso forse dire che sono un po' furbo, so muovermi, ma è vero che sono anche un po' ingenuo. Sì, ma la sintesi migliore, quella che mi viene più da dentro e che sento più vera, è proprio questa. Sono un peccatore al quale il Signore ha guardato. E ripete: io sono uno che è guardato dal Signore. Il mio motto, miserando atque eligendo, l'ho sentito sempre come molto vero per me. Il motto di Papa Francesco è tratto dalle omelie di San Beda il Venerabile, il quale, commentando l'episodio evangelico della vocazione di San Matteo, scrive: vide Gesù un pubblicano e, siccome lo guardò con sentimento di amore e lo scelse, gli disse: seguimi. E aggiunge il Papa: il gerundio latino miserando mi sembra intraducibile sia in italiano sia in spagnolo. A me piace tradurlo con un altro gerundio che non esiste: misericordiando. Papa Francesco continua nella sua riflessione e mi dice, facendo un salto di cui al momento non comprendo il senso: io non conosco Roma. Conosco poche cose, tra queste Santa Maria Maggiore, ci andavo sempre. Rido e gli dico: lo abbiamo capito tutti molto bene, Santo Padre. È così, prosegue il Papa. Conosco Santa Maria Maggiore, San Pietro, ma venendo a Roma ho sempre abitato in via della Scrofa e da lì visitavo spesso la chiesa di San Luigi dei Francesi e lì andavo a contemplare il quadro della vocazione di San Matteo di Caravaggio. Comincio a intuire cosa il Papa vuole dirmi. Quel dito di Gesù così verso Matteo, così sono io, così mi sento, come Matteo. E qui il Papa si fa deciso, come se avesse colto l'immagine di sé che andava cercando. È il gesto di Matteo che mi colpisce. Afferra i suoi soldi come a dire: no, non me. No, questi soldi sono miei. Ecco, questo sono io, un peccatore al quale il Signore ha rivolto i suoi occhi. E questo è quel che ho detto quando mi hanno chiesto se accettavo la mia elezione a pontefice. Ho Voce dunque a Matteo e alla sua disperata attualità di maneggiatore di denaro.
Parla Matteo, il pubblicano. Testo di Laura De Luca. Matteo è Pino Colizzi.
Non riuscite a mettere insieme il pranzo con la cena, vero? Lo so benissimo. E che volete da me? Non avete di che vestire i vostri figli, è giusto? Non avete quasi di che sfamarli, è così? 3 olive e una foglia d'insalata. Sì e no, 2 scaglie di formaggio. Lo so. E l'altro giorno avete anche pensato ad andare in giro a chiedere l'elemosina. Qualcuno di voi si è ridotto perfino a rovistare negli avanzi e io l'ho visto. Una donna. L'altra notte, una vecchia, fiutava i resti coi cani. L'ho vista nella discarica, le contavo le ossa sulle spalle, si è messa nella sacca qualcosa che aveva appena strappato a un bastardo ancora più astuto di lei. È crisi nera, lo so, e allora sarei io il pittore di questo squallido affresco, io il responsabile della vostra sconfinata miseria, sarei io la sanguisuga se le vostre casse sono vuote, sarebbe colpa mia. No, io qui sono un impiegato, un dipendente del governo, un facente funzione, un numero, capito? Eseguo ordini, tengo a posto cartelle, tabelle, faccio conti, riscuoto. La legge è legge, sì, lo so. Il governo è d'occupazione. Dettagli. La legge spesso è iniqua, come sempre, e le tasse esagerate. Voi lo dite. Comunque devo pur mangiare, io. O no? Tu non ti limiti a mangiare, tu rubi. Chi io? Ingrati, mi troverei esattamente nelle vostre penose condizioni se avessi rifiutato questo lavoro, se come voi avessi storto il naso, e invece no, perché è un lavoro come un altro, onesto, sì signori, ingrato, stomachevole, ma onesto, per non parlare di quante volte vi copro, ci avete pensato, lo sapete quante volte prego in anticipo per voi, quante volte mi espongo con l'erario a mio rischio per far quadrare questi benedetti conti? Ecco, e voi... Così mi ringraziate e non vorreste riconoscermi neppure un minimo di interesse. Sì, non si stupisca, signora. Spesso e volentieri io anticipo il dovuto per molti di questi qua che ora mi disprezzano, che si scandalizzano alle mie parole, anzi, alla mia sola presenza.
Non è forse vero che molti di voi approfittano del mio buon cuore? Negate? Ma guardateli, piangono miseria, non fanno altro tutto il santo giorno. Non si arriva alla fine del mese, non c'è di che fare un regalo alla moglie, uno sfizio ai bambini, piangono. E la colpa sarebbe mia, esattore, traditore, chi io? Sì, tu ci tartassi, tu approfitti dell'incertezza del diritto e delle nostre difficoltà per fare i tuoi comodi. Anticipi il dovuto per noi, sì, ma poi pretendi un interesse esagerato, strozzino. Io? E ti ci paghi i tuoi vizi. Ma sì, sì, strozzino, vizioso, fate pure. Riscuoto anche questo insulto, incasso anche questa accusa, mica mi formalizzo. I conti devono quadrare sempre. E allora, se per pagare dovete sfogarvi, fate pure, ma almeno saldate. D'altra parte, l'accusa peggiore, sapete qual è? Mica d'essere malvagio, di accanirmi, di fare il male per il male, per il gusto di farlo, no! Questo semmai sarebbe un complimento, mi si riconoscerebbe fantasia, inventiva, dignità. La cosa peggiore è rosicchiare le miserie altrui per cavarne un vantaggio, strisciare a caccia di briciole, levarsi la seta con le lacrime altrui, contaminandosi con il potere, topo di fogna, infame, ma chi io? La realtà è un'altra. Raccontiamocela tutta, fratelli, molti di voi qui presenti si schifano di toccare il denaro. Sì. Questa è la notizia, signori giornalisti, prendetene nota. Sì, avete capito bene, si schifano. Anime belle. Bugiardo, tu sei un miscredente che vuoi capire. Sulle monete di Roma l'imperatore è raffigurato come un dio, è per questo che ci rifiutiamo di toccarle. Noi non vogliamo compiere sacrilegio. Sacrilegio? Ah! Oh! Ah! Ah! Sacrilegio! Ma è follia, pura follia.
Se poteste comprarvi le sete d'Oriente e gli unguenti d'Egitto, e come se le toccereste, le blasfeme monete di Roma, se poteste pagarvi la giovinezza o l'immortalità, e come se le accarestereste, pensateci, voi non volete toccarle solo al momento di pagare le tasse, o no? E allora, ecco, io mi sporco le mani per voi, le tocco io per voi, prelevo io per voi, non avete più scuse, lasciatemi entrare e prelevare. Signori, col denaro non si gioca, il denaro è una cosa seria, il denaro è una cosa tragica. Il denaro, ode al denaro, inno alle monete, tintinnanti, sonanti, lucenti, ah, la luce, su quei bordi rigati irregolari o quasi perfetti, sulla faccia o sul retro, testa o croce, lo stesso, ah, come cantano le monete, conoscete, vero? Quelle vocine garrule, quei gorgheggi squillanti, quegli irresistibili cinguetti del metallo. O vi fa orrore anche tutto questo? O non la capite, questa sinfonia? Il denaro, chi l'ha inventato? Il diavolo probabilmente, no? Una notte che non riusciva a dormire. Il diavolo! E guai a quella notte in cui il diavolo si tiene sveglio. Tutto il mondo dovrebbe vegliare insieme con lui per tenerlo a bada, ammesso che ci riesca, con tutti i miliardi di pensieri immondi che fa e che alla fine si realizzano. Una notte in cui fu particolarmente geniale col pensiero più immondo di tutti, fu quando, indisturbato, inventò dracme, sesterzi, dollari, sterline, euro. Li sputò giù dalla bocca, li vomitò dal suo stomaco pieno di tutte le lordure del mondo, marenghi, ducati, scudi, fiorini. Quanti suoni per dire la stessa orrida cosa, assi, carlini, piastre, quadranti. Il denaro, ovvero il male. Hai voglia di riempirsi la bocca. È male solo a pensar male. È male solo a usarlo male. Ma no, fratelli, è proprio per questo che nasce, invece, per essere usato male. Non vi hanno avvertiti? Nasce per creare disuguaglianze, bisogni, miseria. Nasce per farci credere che esiste un valore, dove invece c'è soltanto un vuoto, un'allusione a qualcosa che sarà sempre qualcos'altro, che sarà sempre un po' più in là, che ci mancherà nei secoli dei secoli.
Poi l'altra sera, sì, l'altra sera.
Voi dove eravate? A piangervi addosso per caso, che novità.
Beh, noi ce ne stavamo su quel tavolaccio traballante a far traballare dadi e monete, per non pensare e per non essere ancora un altro po', a fare la musica che possiamo fare, con la testa vuota e le orecchie sorde, noi. Isolate quantità, umani, importi di niente. Eccoci qua. Joseph, il vecchio ragioniere, poi Davide, con Johannes, e quell'altro che non parla mai, quello mezzo scemo che va sempre per stracci. Lo conoscete, no? I miei compari preferiti, i dadi e gli scemi. Eccoci a stuzzicare monete, a vedere se per caso riusciamo a moltiplicarle, a fregare il diavolo, ma sì, come no. Quella sera era una sera, una delle tante piene di scemi e di dadi, di buona e di cattiva sorte, di vino rovesciato, una sera piena di nulla e di cifre, puzza di locanda, di fonda comuffo, puzza di buio. Quella sera.
Matteo, stasera la puntata è mia. Matteo, vieni qua che l'altra notte mi hai fregato. Chi, io?
I dadi nel bicchiere fanno un rumore. Un rumore che è quasi una musica.
Matteo, esattore, esattore, traditore, vieni qua, figlio d'un cane. Prendi il vino e punta, maledetto. Stanotte la sorte è mia, Matteo, e mi pagherai le tasse per tutto l'anno a venire. Chi, io?
Ma no. Ma no. No, 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 tutte stronzate. All'improvviso, voi non lo sapete, voi non lo potete neppure immaginare. All'improvviso, un silenzio.
Chi l'ha mai visto il silenzio dalle nostre parti? Dalle nostre parti è tutto un buio che brulica di bestemmie, di urla, maledizioni, lamenti, belati. Chi l'ha mai visto il silenzio? Chi l'ha mai vista?
La luce. La luce da noi non l'hanno ancora inventata. La luce è al massimo una candela. Il sole che filtra dentro la bottega del carpentiere attraverso una tenda di canne. Oppure l'abbaglio del sole sulle pietre. Che però non è luce. È fuoco liquido sulle pietre. E ti stordisce. E ti viene il mal di testa. E devi tenere gli occhi chiusi. All'improvviso. Un silenzio. E la luce. Ma sì, una luce come un taglio nel buio, il sentiero di un'intenzione, di una chiamata senza voce. Là, quell'uomo sulla porta, insieme al vecchio Simone, il pescatore. Lo conosco, quello. Mi volto. Anche Davide e Ioannis si voltano, ma io perché mi volto? Sì, ditemi, perché mi sono voltato? E poi è il silenzio a farmi voltare. Il silenzio compatto come un sasso. Oppure il silenzio si crea all'improvviso tra noi, perché è qualcos'altro a farci voltare. E cosa? Cosa? E il silenzio, vi prego, rispondetemi, è prima o dopo la luce? E la luce da dove viene esattamente? No, non mi ricordo, non mi ricordo niente. Non sono che un numero io. Un numero che conta altri numeri. E i numeri non hanno memoria, neppure se indicano anni, mesi, date. Ma qualcuno potrebbe aiutarmi. Lo pagherei bene. Ho bisogno di aiuto, devo ricordare. E questa luce, sì, questa luce, è la luce dello spiraglio, oppure è la luce delle nostre monete che all'improvviso si infiamma fino ad accecarci, fino a costringerci a voltarci. Lui era quell'uomo di luce e di silenzio. Una persona tutta impastata di luce e di silenzio. Il puro. Lo conosco quello, ma solo da lontano. Io non ho mai osato. La luce e il silenzio stanno annodati nel suo occhio. Io solo uno ne vedevo, lì nell'angolo dove me ne stavo, da dove mi sporgevo, sul tavolo, traballante, aggrappato a quei quattro assi lì, in direzione della soglia, dove era lui, sospeso tra dentro e fuori, tra dentro e fuori.
Lui leva la mano,
punta il dito. Oddio, quanto gli pesa quella mano. Pesa tutta la terra, però è appena una piuma. E quanto pesa una montagna, e quanto è leggero un gesto. Era uno che chiamava un altro, una persona. Era uno che riconosceva un altro e lo invitava ad essere, a uscire dalla casella, a sporgersi sulla soglia, da dentro a fuori. Chi? Io? È me, dunque. È proprio questo me, astratto, cifrato, anonimo, qualsiasi, che vuoi. Sì. Fermo sulla soglia, su una possibilità, perché tra dentro e fuori passa l'uomo, su quel confine che fa male come una ferita, su quel taglio di luce che divide il giorno dalla notte. Lui mi ha scelto. Tremavo. Mi ha scelto per cosa? Per un sogno, dicono. Una follia può darsi per dividere il giorno dalla notte, pare. Per trovare la luce che non abbaglia, ma mostra, svela e accende. Vieni, mi ha detto. Proprio io. Tremavo come tremano tutte le cose che tremano e non sanno di tremare, innocenti e spavalde. Le foglie, i ventricoli, le vele, i proiettili, mentre io tremavo, sapendolo, tutto pieno della mia colpa, la colpa del mio nulla, mortificato dentro le mie gabbie, nei piccoli soprusi fatti o subiti, nei piccoli numeri a cui mi ha ridotto la vita. Tremavo. E non smettevo di tremare. Sulla soglia c'è l'uomo. E tu sei. Vieni. Chi? Io? Sì. Destinato ad essere libero. E allora gli ho risposto. Sì. Sono io. Proprio io. Le mani finalmente vuote. Vengo, Signore.
Ha parlato Matteo, il pubblicano. Testo di Laura De Luca. Matteo era Pino Colizzi.
Cari amici, per qualche mese Faccia a Faccia Improbabili andrà in vacanza, anche in occasione del nostro cambio di palinsesto che, come sapete, dal 6 gennaio 2014 ci porta a qualche novità, anche qualche cambiamento. Pagine e Fogli e Orizzonti Cristiani vanno a fondersi in una nuova redazione, I Giochi dell'Armonia. Ci troverete con le nostre nuove trasmissioni alle 7, alle 17.35 e alle 21, tutti i giorni. In particolare Faccia a Faccia Improbabili tornerà giovedì 13 marzo, in Quaresima, alle ore 21. Giovedì alle 21, non più alle 19 e comunque non prima del 13 marzo. Fino ad allora, il giovedì alle 21, ascolterete una nuova serie intitolata 9900, dedicata appunto ai poeti del XX secolo. Con questo io vi saluto, comincio ad augurarvi già da ora buon anno e vi auguro buon proseguimento con i programmi di 105 Radio Vaticana Italia.